Le 9:05 minuti in questo momento, seguiteci anche sui nostri canali social, perché questa trasmissione è anche in video, oltre che sui nostri canali radiofonici, analogici e digitali. Perché? Perché quest'oggi andiamo a Lucca, perché a Lucca si è svolta la presentazione della proposta di legge sulla reimmigrazione da parte del movimento Difendere Lucca, movimento vicino a Casa Pound, forza di governo della città. Lucca naturalmente è polemica, si discute di questo fatto, mentre le opposizioni chiedono al sindaco di prendere una posizione chiara, netta su questa vicenda. Ne parliamo questa mattina con Daniele Bianucci, capogruppo di Sinistra con Lucca, Sinistra Civica Ecologista in Consiglio Comunale a Lucca. Buongiorno Daniele, ben trovato. Salutiamo anche Daniela Richetti, segretaria generale della CGIL di Lucca. Buongiorno anche a lei, ben trovata.
Buongiorno, grazie a tutti.
E buongiorno anche allo storico Gianluca Fulvetti, docente di storia contemporanea presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa. Professore, buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno a voi e grazie.
Ci aiuta la nostra Rossana Mamberto da Lucca a contestualizzare questa vicenda. Buongiorno Rossana, ci aiuti a capire di che stiamo parlando?
Sì, sì, certo. Buongiorno a tutti, buongiorno a te Raffaele. Stiamo parlando appunto della proposta di legge sulla remigrazione e riconquista che è stata presentata lo scorso sabato dal movimento Difendere Lucca, che fa parte appunto della maggioranza, come hai spiegato tu, del comune di Lucca. Infatti è il movimento a cui fa capo Fabio Barsanti, che attualmente è vice sindaco di Lucca. Quindi dopo tutte le polemiche che sono accadute la scorsa settimana in Parlamento, in realtà Lucca si è ritenuta insomma il giusto momento per presentare questa proposta di legge, che tra l'altro nel corso del pomeriggio di sabato ha aggiunto altre 300 firme da parte dei cittadini lucchesi. Si è tenuto un consiglio comunale alcuni giorni prima, in cui appunto è stato chiesto conto al sindaco, anche all'interno del consiglio comunale, di prendere una posizione sulla questione, che insomma è abbastanza, diciamo, impattante sul territorio. Sulla posizione del sindaco forse potrà dirci qualcosa Bianucci, che appunto era presente al consiglio comunale. In ogni caso si è tenuta appunto regolarmente questa proposta, in cui la presentazione di questa proposta, e all'interno della presentazione è stato posto anche l'accento sul momento di insicurezza e di questi episodi gravissimi che sono avvenuti anche a Lucca negli ultimi tempi. Ora, anche magari sul tema della sicurezza chiederemo a Bianucci insomma di spiegarci qualche cosa di più. Comunque questo è il quadro generale dell'iniziativa.
E infatti andiamo subito allora da Daniele Bianucci per capire che punto è stato messo a Lucca, che pagina di storia è stata scritta a Lucca sabato scorso. Daniele.
Ma ecco, in merito alla posizione del sindaco, ecco, intanto buongiorno a voi e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. In merito alla posizione del sindaco, ecco, potrei chiedere a voi, ecco, come forse i più attenti osservatori, ma forse neanche più i più attenti possono capire, e le posizioni del sindaco sono sempre molto sfuggenti in questi temi. Abbiamo a Lucca, è stata molto importante la mobilitazione nazionale quando Casa Pound insieme a altri elementi di estrema destra hanno provato a presentare la proposta di legge in Parlamento a Montecitorio. È stata molto importante la reazione dei gruppi parlamentari nazionali. Purtroppo a Lucca viviamo una situazione molto, da questo punto di vista, molto preoccupante, perché le istituzioni non solo entrano fisicamente nelle stanze dell'amministrazione comunale, ma ne sono parte integrante, perché a Lucca abbiamo un vice sindaco di Casa Pound, un assessore alla cultura di Casa Pound, abbiamo tre consiglieri di Casa Pound eletti nelle ultime elezioni del 2022 in maniera determinante per l'elezione poi del sindaco Pardini, con una lista civetta Difendere Lucca. Ecco, purtroppo abbiamo questo sindaco a Lucca, questo Mario Pardini, che da una parte ama configurarsi come un sindaco morigerato e moderato, dall'altra ha elementi di Casa Pound che fanno Casa Pound e naturalmente presentano questo tipo di proposte di legge, questo tipo di iniziative. Casa Pound è stata decisiva insieme al sindaco Pardini per non per votare contro la nostra proposta, anche per intitolare per esempio una strada a Sandro Pertini. Quindi ciò avviene nel più completo silenzio da parte del sindaco, che in queste occasioni naturalmente sfugge, non si fa vedere, al massimo partecipa a qualche festa sorridendo. Ecco, questo è un po' la situazione lucchese. Una situazione lucchese dove invece poi nel concreto, così come è stato ricordato anche da Rossana Manberto, il tema della sicurezza è un tema centrale, perché purtroppo a Lucca gli eventi anche recentemente di violenza cittadina sono stati ripetuti e anche molto gravi. Al di là dei contorni della proposta di legge, che sono assolutamente razzisti, e non temo a dirlo, non ci sfugge il fatto che questa proposta da parte del vice sindaco Barzanti, da parte di Casa Pound e Lucca, è un diversivo, è una creazione di un nemico, per l'incapacità anche a Lucca, così come avviene a livello nazionale, di rispondere in maniera efficace a un problema della sicurezza, che è un problema molto sentito anche giustamente nella nostra città, perché appunto i casi di cronaca ci raccontano di una situazione di insicurezza, di incertezza, anche di rischio, che sicuramente negli ultimi 3 anni e mezzo è cresciuta.
Andiamo alla CGL, Daniele Ricchetti, quali sono le vostre preoccupazioni?
Intanto buongiorno e grazie di averci coinvolto in questa discussione, che è molto molto preoccupante, perché, come dire, già l'emigrazione e riconquista è una legge che è stata proposta da gruppi chiaramente dichiaratamente fascisti e di stampo neonazista, come Veneto Fronte Skinhead, Forza Nuova, Rete dei Patrioti, eccetera, oltre che a livello locale appunto da questa lista chiaramente di estrema destra. E questo è una sorta di delirio che colpisce la pancia della gente, proprio perché il tema di questo stampo, ribadisco, neofascista e razzista, e questa legge si basa su ideologie proprio della superiorità razziale e sulla deportazione, perché remigrazione, questo termine incredibilmente infelice, è un neologismo che nel 2024 veniva richiamata dall'estrema destra austriaca e tedesca. Quindi non è che ci sia tanto da giocare, anche il Pardini non è che possa fare giocare col gatto al topo, non è che possa fare il cerchio bottista. Qua si tratta di prendere una posizione, perché quando appunto vai alla pancia della gente, perché il problema sociale generale, che è gravissimo a livello di retribuzioni, stato sociale, sanità, tutto, sicurezza, è ricondotto alla questione della sicurezza sui migranti, è la roba più infelice e più infeconda che possa risolvere nessun tipo di problema, ed è, ribadisco, una deportazione di persone, anziché insomma parlare di cose diverse, anziché andare anche a rivedere una serie di leggi come anche la Bossi-Fini, che comunque anche lei intrinsecamente lascia spazi di illegalità. Su questo non ci piove. Però noi come CGL siamo sempre stati un presidio di legalità, antimafia, antirazzismo, antifascismo, e per esempio le parole del Marsella, che sarebbe il responsabile, il portavoce nazionale di Casa Pound, il giorno della conferenza stampa, poi fortunatamente bloccata in Parlamento, urlava che l'antifascismo è mafia. Urlava che loro sono un gruppo assolutamente non politicamente corretto, che vogliono rimpatri, cacciare, quindi culturalmente, fisicamente, eticamente, gli immigrati, anche quelli regolarmente insediati in Italia. In una delle categorie della CGL, e vado un po' a concludere, ci sono, come la FIRCAMS, che lavora nei servizi, nel settore del commercio, del turismo, ci sono centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici che creano proprio una forza lavoro che è diventata proprio una parte integrante di questo settore ed essenziale. Quindi bisogna veramente lottare in maniera ostinata e contraria contro questa...
È chiaro, non c'è dubbio, la fermo se andiamo troppo lunghi. Professor Fulvetti, tutta questa vicenda si inserisce in un quadro internazionale che va in una egemone direzione che a Lucca interpretano, come dire, in uno spirito dei tempi drammatico, mi verrebbe da dire.
Assolutamente, assolutamente. Non ho letto le reazioni, i titoli dei giornali rispetto all'iniziativa di sabato scorso. Ho visto questo richiamo alla raccolta delle firme, ma non è una cosa che deve sorprendere. Insomma, Casa Pound è uno dei molti movimenti radicali di destra che negli ultimi 20 anni in Italia e anche su scala globale sono stati imprenditori politici della paura e del malessere culturale, psicologico, sociale e dell'insicurezza, insomma. E in questi ambienti c'è quasi una corsa, diciamo così, a smarcarsi a destra. Ecco, leggevo in queste ore la dichiarazione che è stata fatta, come dire, da Casa Pound: non ci interessa di Vannacci, di Futuro Nazionale, no? Che è una cosa che un po' lo conferma. Questa proposta di legge, che sicuramente ha dei profili anche di incostituzionalità, è una proposta coerente con la cultura politica di Casa Pound, con l'idea che esista un nemico interno, un loro verso il quale direzionare il malessere e la rabbia sociale, insomma, ecco, come se fosse colpa di questa presenza rispetto alle liste d'attesa quando si va in ospedale, alle liste d'attesa rispetto alle case popolari e a quant'altro. E questo è un aspetto tipico delle culture politiche antidemocratiche e antiliberali, insomma. Ecco, c'è un disegno complessivo, se posso fare un consiglio di lettura rispetto ad alcuni dei filtri culturali, a cominciare dall'idea della grande sostituzione etnica, grande rischio, certo, no? Che queste realtà anche Casa Pound paventa. È l'ultimo libro di Federico Finkelstein, che è uno storico che insegna a New York, è uno studioso di populismo e di neofascismi, che fa vedere proprio questi agganci, insomma, i movimenti che ci sono a livello europeo. Naturalmente Trump, insomma, non è che invento io il fatto che questi movimenti siano dei fan delle scelte che sta facendo Trump. Leggevo proprio prima della trasmissione delle polemiche che ci sono state rispetto all'halftime show al Super Bowl, che è il più grande evento sportivo americano, con questo intervento di Bad Bunny, che è un portoricano, come dire, un elogio, un ringraziamento alle presenze degli immigrati, e le polemiche fatte da Trump. E quindi la cultura è una cultura di questo tipo qui, è da qui che nasce questo disegno di legge che, ripeto, è un obbrobrio culturale e giuridico. C'è l'articolo 2, quello che parla dei cosiddetti principi, dove leggo: la sovranità nazionale è una priorità inderogabile. Che significa oggi un'affermazione di questo tipo? Chi è che mette in discussione la sovranità nazionale del nostro paese? Gli emigrati?
Diciamo così, questo lo sappiamo già, diciamo così, ecco, cioè, certo. È da statuto, verrebbe da dire.
Esattamente, esattamente, no? E addirittura all'articolo 6 si evidenziano una serie di fattispecie di revoca della cittadinanza per chi ha commesso dei reati, insomma, soltanto da parte degli immigrati, oltre agli ostacoli al ricongiungimento familiare. Insomma, c'è proprio l'idea, come dire, di togliere dalla comunità nazionale italiana una presenza che è una presenza radicata, che ha alimentato la cultura, le comunità nel nostro paese, no? E quindi, come mettere degli ostacoli, un muro. Questo è un movimento politico che, se potesse, probabilmente costruirebbe anche un muro fisico. Il problema è che in Italia, essendo una penisola, essendo una terra di mare,
non c'è dubbio. Però se mi faccio tornare un attimo però da Daniele Bianucci, perché molti si domandano, anche nei messaggi che riceviamo su WhatsApp dalle nostre ascoltatrici e dai nostri ascoltatori, se si va costruendo un'alternativa politica a Lucca, cioè lo stato di salute delle opposizioni e di un'idea o di un'immaginazione politica che in qualche modo interpreti un'altra politica, un'altra parte della città, insomma, se in qualche modo vada a mostrare altre anime di questa città, che pure, ricordiamolo, è stata governata per tanti anni al centro-sinistra ultimamente. Bianucci.
Ma sicuramente, ecco, questa proposta sicuramente non in linea con la storia di Lucca, e questo lo rivendichiamo con forza, sia con l'attualità, perché Lucca è una città dove il volontariato, dove la solidarietà è elemento caratterizzante, la capitale del volontariato, il centro nazionale del volontariato, ma anche con la storia della nostra città. Lucca è una città che da sempre vive di emigrazione. L'emigrazione è sempre stato elemento fondamentale. Noi venerdì scorso siamo stati in piazza, abbiamo dato lettura di questo libro di Paolo Cresci, che è un fotografo giornalista a cui Lucca ha dedicato anche una fondazione, che racconta le storie di emigrazione, le lettere di emigrazione, non di centinaia di anni fa, di un periodo anche abbastanza vicino, dalla metà dell'Ottocento alla metà del Novecento, di persone lucchesi che raccontano con le proprie lettere le storie di anche discriminazioni subite in tutto il mondo là dove sono andati, fra l'altro anche in America Latina, addirittura in Africa. Ecco, questa è un po' la caratteristica di Lucca. Per cui anche questa realtà di Casa Pound Lucca, che si richiama anche elementi di sovranismo, di nazionalismo, ecco, io devo dire nel profondo è davvero diverso, ecco, dalla storia lucchese. Questo lo vogliamo rivendicare con forza, perché questo non appartiene al nostro DNA, non appartiene alla nostra storia, e sono convinto non apparterrà neanche al nostro futuro.
È chiarissimo. Professor Furvetti, prima Bianucci sorrideva, ma non per niente, ma cioè, basta girare un po' per il mondo, ci sono lucchesi ovunque. Se qui parliamo di immigrazione, Lucca deve fare 32 milioni di abitanti, diciamo così. No, cioè, sono cose anche che hanno una forte legittimazione politica, dal momento che il presidente degli Stati Uniti è interprete di questo pensiero, ma anche una vacuità politica oggettiva desolante.
No, assolutamente, questa è proprio la parte anche del disegno di legge, insomma, che non sta in piedi, insomma, no? Al quale bisogna naturalmente guardare con grande attenzione e con grande serietà, ma c'è proprio un approccio suprematista, quasi come se, mi passi l'espressione, si volesse, come dire, reimbiancare l'Italia, insomma, perché c'è una fobia rispetto a tutto quello che è inclusione, intercultura, rispetto a quella che è la società arcobaleno, ma è un modo veramente di andare contro la storia, ecco. C'è un irrealismo, insomma, no? Poi oltretutto l'Italia, non soltanto Lucca che veniva richiamata, è un paese che è storicamente meticcio proprio per la sua storia e per la sua conformazione, insomma. Quindi questa parte del disegno di legge dove si dice che ci saranno i contributi agli italiani all'estero che rientrano in patria e i contributi per rafforzare la natalità, ecco, ai soli italiani di sangue, ecco, chi sono gli italiani di sangue, insomma, ecco, che sono tra l'altro posizioni che veramente riecheggiano, insomma, provvedimenti degli anni 30. E ripeto, l'idea è proprio quella, come si legge, insomma, anche sul sito di Casa Pound Italia, no? Ci sono dei richiami a questa espressione Europa potenza. Che significa l'Europa potenza? Difendere l'Occidente da cosa, insomma? E poi bisognerebbe anche chiarirsi questi ambienti a quale tipo di Occidente hanno in mente. Probabilmente l'Occidente che ha perso nel 1945, perché per me l'Occidente è un'altra cosa, è la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino dell'89, è il welfare, che significa i diritti universali all'assistenza sanitaria, all'assistenza sociale, senza andare a distinguere per religione, per razza, per etnia, per colore o quant'altro, ecco.
Daniela Ricchetti, la vecchia domanda: che fare?
Che fare?
Davvero?
Ho capito bene che fare.
Sì, lo so, ho riecheggiato un personaggio della storia di un po' di anni fa, ecco, però è la domanda che aleggia, cioè politicamente qual è il punto dove si riconquista un'egemonia anche culturale, prima ancora che politica, rispetto a dei pensieri del genere?
Beh, il problema è quello quando crei uno stato sociale di assoluta povertà intellettuale, finanziaria, economica, culturale, per cui questo è proprio il substrato, l'elemento, il fertilizzante su cui queste, diciamo, queste esternazioni e questo riprendere appunto queste distorsioni storiche anche adesso sono proprio quelle che hanno generato a suo tempo il nazismo e il fascismo. Quindi ora non è che siamo lontani dal rivedere e ripromuovere quelle cose appunto del trentennio, come diceva anche il professore, e quindi questa ostentata volontà violenta di rimpatriare, in realtà deportare persone perché, non so, perché non hanno la pelle bianca, perché ci sono dei, non so, appunto, come si diceva, facciamo un muro bianco. No, in questo senso è proprio, anziché pensare all'immigrazione italiana, che per esempio anche nel 2024 ha fatto uscire fuori dall'Italia 156.000 giovani, la maggioranza tra i 25 e i 34 anni. Perché? Perché non ci sono risposte, non ci sono risposte fattive a quelle che sono appunto le retribuzioni, il riconoscimento delle professionalità, la scuola. Adesso c'è questa idea del ministro della scuola e del merito, anche qui una parola tragica, dove si vuole insegnare solo la storia occidentale proprio per una supremazia etnica. È una roba terribilmente pericolosa contro la quale bisogna rispondere in maniera ferma, in maniera assolutamente umana, con la nostra Costituzione, perché nella nostra Costituzione ci sono tutti i principi per l'uguaglianza e la dignità di ogni persona, a prescindere da ogni suo credo religioso, affettivo, di provenienza. E quindi abbiamo già la nostra guida, il nostro faro. Bisogna assolutamente, in maniera seria, fare quelle che sono le nostre proposte, portarle avanti, proprio perché il nostro fare è quello della contrattazione, ma noi siamo come CGL siamo un sindacato confederale, quindi ci occupiamo anche del diritto di cittadinanza dei cittadini, delle cittadine e dei cittadini tutti, insomma, proprio perché ci sia una risposta umana, democratica, all'odio che invece viene immesso come esperienza alternativa al disagio sociale mostruoso che vediamo tutti i giorni.
È chiaro, Rossana, un minuto a chiudere, sta arrivando il giornale radio di Popolare Network. Nel frattempo noi continuiamo a aspettare una presa di posizione del sindaco, tra l'altro avevamo invitato, puoi confermarcelo, esatto. Anche no, dici una parola su questo.
Sì, infatti proprio questo volevo dire, che ovviamente noi saremo molto felici di ospitare qui il sindaco, anche i promotori insomma di questa iniziativa, per un confronto con loro. Abbiamo provato anche a invitare appunto Fabio Barsanti, ma è stato molto impegnato, quindi non ha potuto partecipare, e insomma siamo assolutamente disponibili.
Grazie davvero ai nostri ospiti, Rossana, grazie al professor Fulvetti, a Daniele Ricchetti e a Daniele Bianucci per essere stati con noi questa mattina, per averci aiutato a raccontare questa storia. Sono le 9:28, restate con noi, arriva il giornale radio di Popolare Network e poi subito dopo vi segnaliamo una nuova puntata del podcast dedicato proprio al mondo del lavoro, lavorare la vita, i podcast di Controradio sul lavoro. La seconda parte, il ciclo di podcast con la FIOM CGL a cura di Domenico Guarino, iniziato con le prime 5 puntate su Piombino, dopo Breda e Beckert. Oggi parliamo della Beko, tra desertificazione e industrializzazione. Tutto questo dopo il giornale radio di Popolare Network. Restate con noi, buon ascolto.